sua grazia e il frutto del grembo.
Come fece in un anno d'eroi, con infine della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la parenza, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo dice che si fanno tante cose in vano. In vano sono tutti i nostri affanni. Perché? Perché le cose principali il Signore ce le dà e vengono. Per cui è giusto che noi facciamo le cose che dobbiamo fare noi, ma tante volte ciò che ci blocca nelle cose che noi dobbiamo fare è la paura, è l'affanno, che direi occupa tutte le nostre energie, prende possesso delle nostre energie e ci impedisce invece di vivere e con pienezza. E abbiamo letto questo salmo perché, e questa sera vedremo dalle parabole di Gesù proprio questo aspetto della fiducia.
C'è anche un riferimento forse in quella, in quelle espressioni, si dice che il Signore dà nel sonno, cioè forse si può leggere il sonno come un momento tipico della inattività dell'uomo, momento in cui non prende l'iniziativa l'uomo, e anche il momento in cui nel mistero è successo qualcosa, cioè l'uomo non sa come gli viene dato e può accogliere il dono. Si riferisce alla parola, la parola che dorma o vegli il contadino, la parola germina come il grano che è messo nella terra. Bene, allora siamo al capitolo 4, versetto 26. Leggo. E diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra e dorma o vegli, di giorno e di notte il seme germoglia e cresce lo stesso, come egli lo sa. Automaticamente la terra porta frutto, prima uno stelo, poi una spiga, poi grano pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito manda la falce perché la messe è lì. E diceva: come paragoneremo il regno di Dio, o in che parabole lo metteremo? Come un chicco di senapa che quando è seminato sulla terra è più piccolo di tutti i semi della terra. E quando è seminato viene su e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami grandi così che sotto la sua ombra possono dimorare gli uccelli del cielo. E con molte parabole simili diceva loro la parola, secondo che potevano ascoltare. Ora non parlava loro senza parabole, ma in privato ai propri discepoli spiegava tutto.
Sono due parabole molto brevi che Gesù racconta per rispondere a due obiezioni che gli fanno. La prima obiezione che gli fanno è: devi cogliere il momento opportuno, adesso è il momento di agire e di intervenire, se aspetti un po' è troppo tardi. È cominciato ad avere successo, il successo comincia a inclinarsi perché ci sono delle opposizioni, approfitta del momento, intervieni, agisci e vedrai che allora va tutto bene. Ecco, a questa obiezione Gesù risponde con la parabola del contadino che quando ha seminato cosa fa? Niente. una volta che hai seminato il giusto non è che devi tirare l'erba per farla crescere, cresce a suo tempo. Quindi non è vero che è il momento di agire, ma è il momento di pazientare. Quindi ci sono certi momenti nella vita in cui tu hai già fatto quel che devi fare, se hai fatto quel che devi fare, aspetta, se non l'hai fatto, fallo. E se non hai seminato, semina, ma se hai seminato, è inutile che vada a vedersi insieme a te chito scoperchiandoli, levando la terra e vedere se ha messo radici e quanto sono lunghe le radici, non mi resti sempre. E gran parte della nostra ansia, della nostra attività è proprio un distruggere a due mani ciò che abbiamo fatto con una. In una mano abbiamo piantato il seme e con due scaviamo per vedere se è a posto. Tanto così devo dire. Con questa è la prima parabola, la seconda risponde a un'altra obiezione e poi le vedremo. A Gesù gli dicono: ma tu dici che fai il regno di Dio, ma in realtà cosa hai messo insieme? 12 persone, ben poca roba, una roba molto piccola. Il regno di Dio è così piccolo. Sì, Gesù dice: il regno di Dio è molto piccolo, come il seme, il senape, che è il più piccolo, ma in una stagione diventa un grande arbusto. Quindi il fatto che sia piccolo va bene, sia piccolo. Se tu invece di un seme di senape semini un tronco di quercia, non cresce niente, non agisce. Mentre il seme anche piccolo ha forza per crescere. Allora ci fermiamo su queste due parabole che sono, direi, due aspetti fondamentali nella vita che tutti sperimentiamo. Il primo aspetto è quello della pazienza. Abbiamo seminato il giusto e non viene il frutto. Cosa c'è da fare? E questo risponde alla prima parabola. La seconda è: abbiamo seminato ma è così poco tutto, cosa c'è da fare? Vediamo adesso la prima parabola.
Versetto 26 diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra e dorma o vegli, di notte, di giorno, il seme germoglia e cresce lo stesso, come egli lo sa.
Allora il regno di Dio che cos'è? È qualcosa che l'uomo ha già fatto, ha gettato il seme. Gesù ha gettato il seme, ha fatto quel che doveva fare.
Il paragone colpisce proprio il fatto che il verbo sia passato. Non vuol dire che è una cosa fatta per il passato che adesso non funziona più. No, è qualcosa che indica che da parte di Dio c'è stata già un'azione positiva. Cioè qualcosa che è certo, qualcosa che può avvenire. Radicalmente è avvenuto. E questo poi continua.
La prima cosa è se abbiamo gettato il seme. Perché se non hai seminato è inutile che aspetti che cresca. Non c'è niente. Cresce quel che hai seminato. Quindi è importante impegnarsi nel bene, in ciò che devo fare, cioè nel seminare. Però uno una volta che ha seminato si scoraggia perché vede che se faccio qualcosa di male mi riesce subito il bene, se faccio qualcosa di bene non mi riesce. Non ci sono i risultati. E sembra che vada anche male. Quando tu hai fatto qualcosa di bene e hai seminato, è come il seme nella terra. Non è che devi stare lì a controllare se va bene, se va male. Anche se dormi, cresci. Mentre prima se tu dormi, o vedi, di notte o di giorno. Cioè, il bene ha in sé una sua forza ed è lento. Come tutti i fatti vitali sono lenti. Impiega 9 mesi un bambino a venire alla luce, e se viene prima non è bene. Se anche viene molto dopo non è bene, ha il suo tempo. La morte invece può venire in un istante. Il male non ha tempo, non finisce il tempo della vita. Il bene ha il suo tempo e deve rispettarlo. E non è che accelerando i tempi acceleri il bene, no, lo distrugge. Quindi qui sotto c'è una grande sapienza, che il bene esige il suo tempo. Il bene in sé la sua forza di sviluppo e cresce, è una forza vitale che cresce lentamente. Quindi non scoraggiarti se non vedi i risultati. Se vuoi i risultati fai il male, ce li hai subito. fa spuntare uno la testa, dici vuol 9 mesi, tagliatela, che è un istante. Quindi non meravigliamoci se il male è immediato nei risultati, ebbene è lento.
Lento è anche una parabola molto istruttiva, l'immagine del seme è molto istruttivo. Si dice che ormai l'immagine così dell'ambiente, della cultura agricola, quindi così lontano da noi. Però se minimamente ci pensi, davvero non solamente il bene tarda, ma immediatamente sembra sconfitto. Il seme, per dire, cade per terra, sembra morire, muore, marcisce. Quindi è l'impressione finita. Invece è a quel punto che il bene, cioè il seme, comincia ad attecchire, germina, mette radici, comincia a crescere.
Quindi non scoraggiarsi. Se uno ha impiegato un'ora a salire in cresta, poi scivola giù, arriva in pochi secondi in fondo tutto ammaccato, a risalire impiega un po' di tempo. Tu che attendere? E conoscere questo, che è la legge fondamentale del bene, il bene esiste sempre nella terra, come tutti i fatti vitali. Noi vorremmo tutto e subito. Tutto e subito c'è solo il niente. C'è solo ciò che è negativo, cioè il peggio del niente. Il resto è lente, è paziente, esige fiducia, ma vedete, è una fiducia profonda nel bene come bene, cioè so che Dio è Dio e Lui il Signore della storia. Quindi il bene vince di sicuro. E mi impegno anche se nell'immediato non vedo i risultati. Però nel tempo i risultati li vedo. Cioè il bene non è che cerca l'efficienza. Ha un'efficacia a lunghissima scadenza. Lo dicevamo già che il seme che hanno trovato nelle piramidi di 5.000 anni fa, seminato, cresce ancora.
Sì, questo lo volevo raccontare, l'avevo registrato proprio tale quale, sì. Nella tomba di uno degli antichi re egiziani fu trovato un pugno di chicchi di grano, vecchio di 5.000 anni. Qualcuno piantò quel grano, lo innaffiò, e con grande stupore di tutti il seme, vivo, germogliò, dopo 5.000 anni. Ah, per dire che i risultati magari... appunto vengono un po' tardi rispetto a quello che noi pensiamo, però vengono, perché la forza del seme è tale che supera il tempo e tutte le prove.
Quindi sapere che il tempo è galantuomo, che la storia dà ragione nonostante l'evidenza immediata, nell'immediato il male ha sempre più efficacia. Ma il male ha dentro di sé la sua morte, sempre efficace ma si distrugge. Il bene alla lunga vince, ha tutta la storia. Il bene si concede tempo, perché vale oltre il tempo anche. Il male ha bisogno sempre di fretta, di ansia. Sapere questo ci toglie molte ansie nella vita, perché tante volte noi siamo angustiati, angosciati, perché non vediamo i risultati. Ora, l'importante è se hai fatto quel che devi fare, poi i risultati ci sono, se hai fatto quel che devi fare. Se non hai seminato, è inutile che stia lì ad angustiarti. E se hai seminato, è inutile che ti angusti. Se non hai seminato, semina. E se hai seminato, abbi pazienza. E la pazienza è davvero la virtù dei forti. C'era Sant'Ignazio, aveva un aforismo che è tipico di Sant'Ignazio, mettere insieme due cose opposte. Diceva, fai tutto come se tutto dipendesse da te, come se Dio non ci fosse. Cioè tu metti tutto l'impegno che vuoi, sapendo che poi tutto viene da Dio, per cui poi stai tranquillo. Tu fai tutto quel che devi, poi basta, una volta che l'hai fatto non angustiarti, non dipende più nulla da te, tutto da Dio e quindi va bene. Questo ti libera da quell'ansia della verifica, che è davvero un tormento, e che ci toglie tante energie. Addirittura cresce di notte, anche se dormi, germoglia, cresce da sé e tu non sai come.
Abbiamo, piace l'avverbio, automaticamente la terra porta frutto, prima uno spelo, poi una spiga e poi il grano pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito manda la faccia, perché la messe è lì.
Ecco, automaticamente è una parola greca, proprio di me stessa, ecco, lo fa proprio da sé, non sei tu che fa crescere il seme, viene da sé. Addirittura dice che la terra porta il frutto, non lo produce, lo porta su di sé, cioè il frutto che si dona alla terra, come il suo vestito. Cresce prima lo stelo, che non distingue neanche dall'erba, poi una spiga, poi il grano pieno della spiga, e poi ecco che la messa è lì ed è l'ora della messa. Quindi tutta la sorpresa è che tutto viene da sé. Ecco, il sapere che la storia è nelle mani di Dio ti dà una forza tale per cui tu fai il bene e lo fai comunque, e lo fai tranquillo, prescindendo dai risultati. Per cui i risultati vengono e tu non ti affanni. Se tu non hai questa fiducia, ti affanni nel fare il bene, ma innanzitutto l'affanno nel fare il bene non è molto bene. Normalmente lo distruggi. Se per fare il bene bisogna essere così affannati, tanto vale fare il male, siete tranquilli. Poi non è vero. Cioè, ogni affanno nel bene è una vera tentazione. Ci venga l'affanno nel male, però lo vedete. Cioè, il bene va fatto con fiducia, con serenità. Ora, questa parabola capisco che può prestarsi ambiguità. Può illustrare con un'altra parabola breve, diceva un nostro amico, il padre Tommaso, che stava con noi, diceva c'era un bel campo enorme, sul quale c'era niente, un contadino ai bordi del campo che fumava la pipa, e stava lì. E i bambini giocando a calcio facevano entrare la palla nel campo, e loro andavano nel campo a raccogliere le palle. Quel campo per loro era il luogo dove andavano a raccogliere la palla. Però campestavano un po'. Il contadino diceva state fuori che questo campo è ricco di messi, come messi, c'è niente. E c'era il ghiandante che doveva raggiungere la cima del monte, quel campo era in mezzo, e l'altro ci passa sopra, l'altro il contadino dice non passare lì che è pieno di messi, come messi, c'è niente. E c'era il prete del villaggio che diceva da quel campo lì che c'è su niente, facciamoci sulle opere parrocchiali che almeno serve a qualcosa. No, lascialo stare, ce l'ha messo. Poi il contadino aveva seminato, lui vedeva quel campo pieno di messi. E aveva ragione lui anche se c'era niente. Per gli altri quel campo è il luogo dove uno raccatta le sue palle. L'altro dove ci deve passare sopra perché deve raggiungere la meta. L'altro dove ci deve costruirsi le sue cose strane. Per il contadino invece dice no, non faccio niente, devi fare niente su quel campo, perché la vita è lì, non per fare niente. Se mi fai su qualcosa me lo distruggi. E chi dei quattro ha ragione? Così il campo della nostra vita, cos'è il luogo dove raccattiamo le nostre palle e lo calpestiamo? O il luogo che trascuriamo per raggiungere una meta chissà quale? O il luogo dove costruiamo le nostre opere religiose, oppure il luogo dove germina la vita. Se hai seminato, l'illuso non è il contadino, eppure è contro l'evidenza, c'è su niente. Così nella nostra vita, se c'è questa parola seminata, stiamo tranquilli, e non facciamo della nostra vita un affanno di gioco, un affanno moralistico o religioso. Su questa nostra vita cresce la messa vuol dire la vita, la vita per dopo. Se tu hai seminato, ed è bellissima questa parabola di Gesù perché proprio nel momento in cui gli altri gli dicono, è il momento che devi darti da fare, se no tutto finisce, dice no, no, io ho fatto quel che devo fare, quindi faccio niente. Crescerà, E tra l'altro questa parabola, se notate, è la parabola della vita di Gesù, che ha fatto tutto quello che doveva fare, poi cosa ha fatto? È finito nella notte, ha dormito, cioè è morto. E proprio così è nato il nuovo giorno ed è cresciuto qui la vita per tutti.
Accennava prima Silvano possibile ambiguità. Ecco, un'ambiguità potrebbe essere quella di sentire il racconto come qualcosa di meccanicistico, di automatico. Ecco, sembra che si possa recuperare qui il significato profondo del detto attribuito di Ignazio, che certo tutto dipende da Dio e Dio non lascia mancare il suo intervento, la sua parte, però noi dobbiamo anche responsabilmente rispondere all'iniziativa di Dio, corrispondere accogliendola. Il contadino sa che il grano cresce, non sta a tirare i fili di grano che crescono, non gli aiuta a crescere, spezza, basta. Però ecco, ha coltivato e segue con passione anche la crescita del grano. C'è una collaborazione, non è appena qualcosa di meccanico, di fatale. Questa parabola diceva della forza del grano e del mistero con cui la parola cresce. Ecco, adesso dice piuttosto della piccolezza, penso che sia questo poi il riassunto della parabola, al versetto 30. E diceva: come paragoneremo il regno di Dio? O in che parabole lo metteremo? Come un chicco di senapa che, quando è seminato sulla terra, è più piccolo di tutti i semi della terra, e quando è seminato viene su e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami grandi, così che sotto la sua ombra possono dimorare gli uccelli del cielo.
Ecco, questa seconda parabola, dicevamo, Gesù la dice per rispondere all'obiezione: ma guarda, è quanto è piccolo, perché in realtà è roba da niente, 12 persone, cosa vuol dire? Qualche razzo di persone, te la raccomando. Proprio piccolo, Gesù dice sì, è vero, è piccolo. Allora dice: il chicco di senape è davvero il più piccolo, è un seme grosso come la punta di uno spillo, cioè non lo vedi se non su un foglio molto bianco che c'è un puntino nero. Quindi un seme piccolissimo, quasi non visibile a occhio nudo. In una stagione diventa un grande articolo.
Come un frammento di una foglia di tè. Tè briciolato.
Ma molto piccolo. È interessante, allora, la caratteristica del regno di Dio, l'ultima è la piccolezza. E qui bisognerebbe fermarsi a capire il significato della piccolezza. Che noi siamo abituati a considerare Dio grande, ecco. E Dio è piccolo, non occupa nessuno spazio, per questo è Dio. La grandezza di Dio è che sa farsi piccolo. La grandezza anche del voler bene, sapersi far piccolo. L'egoista è ingombrante, che occupa tutto lo spazio. L'amore si fa piccolo.
Se è tipico dell'amore, farsi piccolo per dare spazio all'altro. Rimpicciolendo sé, dà spazio all'altro.
Che poi è la vera grandezza, questo, perché è la grandezza di chi accoglie. Siete mai notato che fastidio danno quelle persone che parlano tanto io, invece sbarrano del proprio io l'universo mondo? E tu non esisti. Danno l'impressione di persone molto piccole. Siete mai trovate persone che invece ti dicono niente, ti ascoltano, ti lasciano spazio, ti danno l'impressione di essere piccolissimo, ma molto grande. Tanto grande che ci stai dentro benissimo tu e tutto il resto. È interessante questo criterio di grandezza, che è molto diverso. La grandezza di Dio è questa piccolezza, questa umiltà. Perché l'amore ha la sua grandezza nel farsi piccolo, mentre l'egoismo nel gonfiarsi. La verità è sempre piccola. E il futuro sta dalla parte del piccolo, e Gesù si è definito il più piccolo tra tutti voi. E quando nasce a Betlemme danno il segno: è nato per voi il Salvatore, il Cristo, Signore, Kyrios, Dio. Ecco per voi il segno, un bambino. C'è il segno della piccolezza, il segno.
È un'espressione dello stile che è di Gesù Cristo, che è del cristiano, della piccolezza. Una caratteristica come questa è vissuta per esempio da Francesco d'Assisi nella lettura del carisma della minorità. Lui che si cammina sulla strada di Francesco si considera piccolo, minore rispetto all'altro, di cui diventa allora servo, di cui sentendo di fratello si prende cura.
E chi vuole essere più grande tra voi, dice Gesù, si faccia più piccolo. Interessante, quindi il più grande è giusto diventare più grande.
Come?
E nel sapersi far più piccoli, come dire. E il mistero di Dio davvero è questa piccolezza estrema, tanto piccolo che Dio è l'unico che non occupa nessuno spazio. Fa essere tutto, scomparso. Perfetto è Dio ed è presente, come colui che accoglie tutto, cioè come amore, che dà spazio e vita a tutto, mentre l'egoismo uccide vita, occupa tutto lo spazio, ma lo occupa in oriente di morte. Ed è per questo che Dio agisce sempre attraverso strumenti anche piccoli e insignificanti, non si serve di cose grandi, fa a meno. L'unica cosa di cui ha bisogno nel Vangelo, abbiamo visto e vedremo, è l'asinello, che è la capacità di essere piccolo, di servire. Se comprendessimo la bellezza davvero di questo piccolo, quando dice anche se non diventate bambini, è proprio il senso non dell'essere piccolo, del diventare piccoli, che è la vera grandezza. E questo piccolo, dice, diventa più grande di tutti gli alberi. Addirittura trova nella sua ombra il rifugio e dimora gli uccelli del cielo. Lo chiama il libro di Ezechiele, anche di Daniele 4, dove si parla di un piccolo germoglio che diventa poi un grande albero, e questo albero trova il rifugio. Tutti gli uccelli del cielo vuol dire tutti i popoli della terra. Questo albero è la croce, che è la piccolezza di Dio dove tutti trovano rifugio. In quella piccolezza di Dio ogni uomo trova riparo. Infatti ci ha salvato la piccolezza. E la croce, che è il più piccolo, estremo di tutti i segni, addirittura è il non esistere, l'essere ucciso di Dio, diventa il principio dove tutti trovano rifugio, riposo, salvezza.
No, adesso mi colpiva il fatto della e però il fatto che gli uccelli del cielo, non dice 2, 3, 5, uccelli del cielo, dice la traduzione che abbiamo tra mano, possono ripararsi alla sua ombra, più esattamente dimorano, cioè stanno di casa, lì, su questi rami che sono appunto le braccia della croce.
È interessante allora vedere che tutte le cose che fanno obiezione a Gesù, il fallimento, la prima parabola, il nascondimento, la seconda parabola, e l'inoperosità, la terza parabola, la piccolezza, la quarta parabola, diventano per lui invece i motivi. Il fallimento è il successo, come il fallimento della semina che sembra fallire in realtà porta frutto. Il nascondimento è proprio ciò che è nascosto che viene alla luce. non fare, è chiaro che non devi fare una volta che hai seminato, se no rovini l'opera di Dio. Dio può agire quando tu lo lasci agire, quando hai fiducia. Se non hai fiducia, Dio non può agire. Aver fiducia vuol dire che tu hai fatto perché devi fare. Poi lui fa certamente la sua parte. Tu hai seminato, poi lui farà crescere il seme. E dopo quest'ultima, ed è bello che sia per ultimo, questa della piccolezza, perché a noi dà fastidio la piccolezza. Vorremmo essere grandi, rilevanti. E infatti Gesù con 12 persone, così era niente, eppure se ne parla ancora. Questa piccolezza è diventata un grande altro, il più grande della storia. Quindi è interessante come la storia stessa dà ragione a Gesù, ma addirittura la storia umana, col passare del tempo, il tempo era la tua.
E però restando piccolo anche, sì. Perché dice sì, d'accordo, era piccolo, ma dopo adesso siamo grandi. Resta piccolo ugualmente, non tradisce quella che è la sua essenza, la sua natura.
E per esempio la prova che è piccolo è che anche il bene in noi è sempre piccolo e fragile, abbiamo tutti questa esperienza. Sì, c'è in me qualcosa di bene, ho capito qualcosa, ho seminato qualcosa. È così piccolo, è così studiato, sembra che non regge. Allora mi do infinite ansie, per questo non regge. Lascia perdere le ansie, cresce. Abbi fiducia.
Ecco, queste sono parabole, poi dirà appunto che vengono raccontate a Gesù e solamente in parabole si esprime. Parabole che sono, mi ricordo si diceva giovedì scorso, sono enigmi le parabole se non sei sintonizzato. Infatti io credo che si accettano come descrizioni anche abbastanza belle, descrizioni naturali, il campo, pensare. Si può fare anche dell'ecologia, pensare al campo, essere abbastanza colorati di verde. Oppure, ecco, questo anche la piccolezza di questo ortaggio, luce, bello. Ma in effetti se riferisci il significato profondo di queste parabole all'esistenza, non è che le trovi comprensibili, accettabili, no, infatti, che contraddicono il nostro modo normale, istintivo, acquisito, di pensare. Giudicare, di progettare. Allora, conclusione. E con molte parabole simili diceva loro la parola, secondo che potevano ascoltare.
Ecco, interessante, adesso dice con parabole diceva la parola. Con la parabola è l'enigma, la parola è ciò che è chiaro. Senso. Tra l'altro nel Vangelo di Marco la parola è la parola della croce, vedremo più avanti. E la croce della risurrezione, per cui tutta la vita è piena di parabole, di enigmi, il cui senso è il mistero della morte e della risurrezione. Cioè di un amore che sa andare oltre la morte, che sa assumersi la morte, il fallimento e andare oltre, questa è la parola. E la spiega secondo che potevano ascoltare. Cioè ognuno la parabola la capisce come può. E tu vedi che se domani torni su questa parabola la capisci un po' di più, e dopo domani un po' di più. Cioè dipende dal grado di esperienza, di fede che hai. E più tu stai su, più capisci che questa parabola davvero nella vita è importante. Ed è sempre più significativa. Per questo che orecchie per ascoltare ascolti.
Sì, si tratta di ascoltarla sintonizzandosi poco dopo, cioè mettendosi sulla stessa lunghezza d'onda. Se no si sentono semplicemente dei disturbi. Non si sente un discorso, una comunicazione, quindi anche una comunione. Ultimo versetto. Ora non parlava loro senza parabole, ma in privato ai propri discepoli spiegava tutto.
Allora, anche adesso il Signore ci parla di parabole. E le parabole cosa sono? Sono le esperienze contraddittorie della nostra vita. Quelle esperienze che vedi nel seme, che sembra morire invece da vita, l'esperienza che vedi nella piccolezza del chicco di senape che diventa grande, l'esperienza del non far nulla che invece cresce. Ecco, sono questi enigmi della vita e devi saperli leggere, perché Dio ti parla attraverso i fatti della vita. Ogni nostro fatto è una parabola. E Dio nella nostra vita ci parla in tono debole, cioè attraverso quelle cose che noi riteniamo negative, attraverso quelle cose che noi riteniamo fallimento. Proprio lì ci vuol dare speranza. Attraverso quelle cose che sembrano piccole, è lì che ci vuol dare coraggio. Vittoria del piccolo. Attraverso quelle cose che sembra non sono efficaci, stai facendo nulla di utile. Se hai fatto qualcosa, se hai seminato giusto, stai tranquillo, vieni. Praticamente allora queste parabole sono un criterio di discernimento, cioè per leggere come Dio agisce nella nostra vita. E se notate, sono contro l'evidenza immediata. L'evidenza immediata è che il male trionfa. Gesù con queste parabole risponde al fatto che dicono: ascolta, hanno deciso di ucciderti, poi dicono che sei matto, i tuoi discepoli magari iniziano a sospettare di te, allora tutto è finito. Dice: no, no, state tranquillo, non è tutto finito, bisogna passare da qui. E allora le stesse difficoltà della vita vengono lette nel mistero della morte e resurrezione di Cristo. Anche lui deve morire per risorgere. E paradossalmente il bene vince solo se muore, solo se perde. Perché? Come il seme, proprio morendo, può germogliare e dare vita perché è seme, mentre invece un tronco, se muore, non ne cresce niente, perché non è un seme. Per cui la stessa morte, la stessa difficoltà, diventa la prova che quello è un seme di vita. Siccome la parola di Dio certamente è seme di vita, allora abbi fiducia. E il bene certamente che è in te, che intuisce essere bene, è un seme da Dio. Abbi fiducia, cresci. Quindi, come vedete, sono tutte parabole di speranza, per liberarci da quelle ansie che tutti abbiamo, che sono normali, perché ci sembra che il bene fallisce.
Una citazione, vi alludeva Silvano, Giovanni capitolo 12, versetto 24. 12:24. Amen, amen vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde. Chi odia la sua vita, questo mondo, l'avrà per la vita eterna.
Non possiamo ritornare con semplicità a rileggere le parabole e poi vedere cosa hanno detto a noi per la nostra vita.
Possiamo riferire un tratto, un'espressione, una parola, un'intuizione. Che cosa ti ha colpito?
La espresión de
Guardando un po' l'atteggiamento di Gesù, è abbastanza diverso da quello che normalmente facciamo noi. Noi quando c'è una persona lo vogliamo persuadere che la fede è vera e ci spendiamo anche tanto tempo, e l'altro, fino a quando è stufo, rimane in valore e ha ragione. Gesù invece, che è sicuro che è vera, dice una parola e basta, poi va via, ti rispetta questa parola, a suo tempo tu la capisci. Come è inutile che ti persuada che quel seme è un seme, buttalo in terra, vedrai che crescerà l'anno dopo, è un seme. C'è quella fiducia per cui butti lì quella cosa che sai che porta frutto, lo porterà a suo tempo. Se invece non si è convinti, è come nell'educazione, tante volte c'è bisogno di spingere, spingere, perché ma chissà se va bene o va male. Se tu più o meno sei tranquillo che vuol sempre lo verso giù, poi spunterà. E normalmente è così, si vede che spunta molto tardi quel che hai messo dentro. Dall'immediato magari cosa spunta? Niente, un po' di spine, qualche sasso. Però se tu hai seminato rispetto, amore, affetto, valori, questi vedi che crescono dopo, guarda, dopo 20-30 anni, non importa. Cioè il bene è sempre più forte del male, stranamente. Però il bene si concede tempo perché è eterno, il male ha bisogno di fretta, per questo ci sembra molto più immediato e reale. È sorprendente vedere come qualche volta, non so, una semplice parola che abbiamo sentito tanto tempo fa ha lavorato dentro il nostro cuore, al momento giusto ci fa capire e ci fa, ci cambia. Se quella parola era vera e rispettosa e libera, alla fine è vostra vita.
A me colpisce il fatto che quando il frutto è pronto si mette subito mano alla pace. Cioè uno sarebbe tentato, una volta fatto il bene, di stare a contemplarlo, no? Invece c'è tutto un discorso di dinamismo per il frutto. Per cui non ci si può fermare, ecco, ho fatto questo, ho ottenuto anche un bel risultato, ma sì, subito.
E tra l'altro, mi fermando alla pace, a noi la pace richiama poche cose, o la pace del martello oppure la pace della morte. Invece la pace al contadino vive per quella pace, è il momento in cui raccoglie l'erba, raccoglie il grano, raccoglie tutto, vive per quel momento, che è di quel momento, che l'anno dopo vive di quel che ha falciato l'anno prima. E tutto l'anno lavora per arrivare a falciare, quindi anche la pace e la gioia, in cui questo bene realmente è germinato e ne vivi. E tra l'altro ti serve per viverne dopo, cresce ed è un dinamismo costante, perché ciò che hai falciato verrà in parte inseminato.
Sono diverse cose appunto che mi hanno colpito stasera, allora almeno qualcuna volevo così comunicarla. Intanto, proprio iniziando da subito, già dal Salmo e poi andando avanti, c'era questo grosso richiamo, che è una profonda poi mia esigenza, a non affannarsi. No, in vano, in fondo fatichiamo, ci affanniamo se il Signore non costruisce, eccetera, eccetera. E da un lato appunto questa cosa la sento profondamente ed è una mia profonda esigenza. Nello stesso tempo è come se mi sentissi circondata, ad esempio anche nell'ambiente di lavoro, da una mentalità che è totalmente l'opposto. Cioè io insegno e sembra che, cioè non in tutti, però nella stragrande maggioranza dei colleghi, sembra che in fondo la cosa principale sia il produrre tante cose, i chilometri di cartellone, i quadernoni sempre più giganteschi, anche proprio per gonfiarsi, come si diceva prima, no? Per dire io ho fatto, io ho ottenuto questi risultati, io, no? Quindi anche i bambini molto spesso sono un po' usati per gonfiarsi, per sembrare grandi, no? Che era che esattamente l'opposto invece di quello che si diceva, no? L'educatore secondo me è grande nel momento in cui sa ascoltare e accogliere l'altro e riesce ad aiutarlo a crescere, eccetera, eccetera. Ecco, quindi mi veniva in mente tutta una serie di cose che entrano anche un po', che si scontrano, cioè quella che è l'esigenza profonda, per cui sento come profondamente vere queste cose che abbiamo detto, quella che è l'esperienza nel quotidiano, in cui tra l'altro sembra che il male, come si diceva prima, abbia dei frutti anche immediati, mentre il bene è estremamente più lento, no? Nel dare frutti. E qui riporto proprio una frase che mi ha fatto riflettere moltissimo. Adesso, come si sa, già dalla scuola elementare c'è un'organizzazione diversa, scolastica, per cui siamo in un mare di insegnanti con le stesse classi, e una mia collega, con cui c'è una sintonia, diciamo, sul piano educativo, mi riportava questa frase di una bambina di prima elementare e diceva: ma Franca, con te per forza i bambini non sono bravi, perché tu non li fai piangere, no? E invece c'era ovviamente chi all'interno dello stesso team aveva adottato questo sistema, per cui con lei i bambini non fiatavano, no? E quando appunto questa collega mi ha riportato questa cosa, io la sentivo come profondamente vera, perché poi lavorando insieme si avvertono a certe cose, e la trovo anche estremamente triste, perché tutto sommato che una bambina di prima elementare colga questa cosa, no? E dica, cioè mi sembra veramente questo, no? Proprio il fatto che a volte sembra che il male, no? Tutto dia dei frutti immediati, per cui questi guarda come sono bravi, eccetera, ma se tu invece cerchi di rispettarli, di non imporre per così con la repressione, no? Certe cose, ma costruendole, ottieni poi dei risultati che sono molto più a lunga distanza. E però ho visto poi che di fatto nel giro di 4 anni, adesso siamo in 4, c'è stato tutto un cambiamento, no? E quindi alla fine poi vedi, no? Che l'atteggiamento comunque di rispetto ha dato dei frutti, ma non li ha dati immediatamente, no? Li ha dati molto, molto più in là. Ecco, sono delle cose che mi venivano in mente proprio.
E circa l'insegnamento dell'elementare, io ricordo di cui sono gratissimo, è l'unica cosa che ricordo di aver fatto a scuola, all'università, che il mio compagno di banco in prima elementare si era tormentato. Io lo stavo sbagliando bruscamente, la maestra mi ha detto: non sbagliando che si spaventa. Io ho detto, vedete, una maestra che dice così con tale rispetto per una ragione, l'insegnamento è il più grande della mia vita. Non ho ancora imparato, ma è il più grande insegnamento che ho avuto finora. Invece di dire ha ragione, di provare, di... No, che magari si fa c'è un insegnamento di umanità, di finezza, di rispetto, e sono stato noiosa io sul ritorno. Veramente è grande. Quindi rimane perché si stava tutto. Altre cose non le ricordo, forse ho imparato altro ma non credo.
pensare che la tua storia, la tua giornata, no? È abbastanza difficile. Tutte le volte che l'ho fatto la mia parte, e poi ho pensato che mi avrei contestato a Dio, mi sono sempre trovato nella pace, nella tranquillità. Allora questo mi capita veramente non molto spesso, perché tutte le volte sono io che voglio farmi la mia storia. Io che voglio dire le cose dipendono da me, e questo effettivamente mi interessa. Lo vedo proprio come, cioè capisco che la mente può essere quella, per dire, c'è qualcosa che mi conduce, e io una volta che ho fatto le parte, no. Invece mi trovo sempre nell'altra situazione, che io voglio fare, che io voglio essere il protagonista. Ecco che l'altra situazione mi metterebbe in una tranquillità, in una pace estrema, però non lo riesco a fare, così è l'assurdo. Poche volte che mi sono con successo in queste cose, mi sono trovato in una tranquillità. Forse si potrebbe fare un accorgimento di questo tipo, ci capita a tutti di essere in piedi, pochissime volte, ma almeno 60 volte al minuto. Vedere se per caso ho fatto quel credo, va bene, la tentazione non lo ascolto. Poi faccio lo stesso, perché davvero la tentazione dell'inquietudine è tremenda. Se per caso è perché non ho fatto quel che dovevo fare, allora lo faccio. Non è allora l'inquietudine vana. Si chiama rimorso e mi do da fare. Ma quando ho fatto quel che dovevo fare, ogni inquietudine non fa altro che logorarti senza farti far nulla, qualcuno ti impedisce di vivere, di lavorare, di fare, cioè il 90% delle energie è sprecato nell'inquietudine. Quindi fai quel che devi fare e poi invece che sprecare energie nell'inquietudine farai altro. Quindi hai energie per fare altro anche perché quello che fai. Tra le cose da fare c'è anche quello di ringraziare Dio, di amare il prossimo, infinite cose, da vivere, di fare. Ogni inquietudine che assale dopo aver fatto ciò che devi fare è sbagliata. Se è perché non l'hai fatto, allora l'inquietudine sale. Però quando ho fatto quel che dovevo fare, ogni inquietudine è il segno proprio del nemico che mi tenta, lascio perdere. E ritorno alla mia pace per quanto posso. Mentre ogni volta che non ho fatto quel che devo fare e vorrei non essere inquieto e mi inebetisco per il fatto che è l'inquietudine, è giusto che sia inquieto, ma la mia inquietudine la indirizzo allora nel fare ciò che devo fare.
Bisogna stare attenti sempre a non prendere parole staccate dal contesto. Ecco, e Paolo sta parlando a Timoteo vescovo e gli dice appunto di non desistere dal predicare. Quindi non dire è inutile predicare perché non ne cresce niente, Paolo lo sa. Però una volta che hai fatto stai
sempre.
Siendo opportunamente vuol dire che tu lo faresti solo quando ritieni che c'è frutto, se ce lo fai lo faresti. Però quando l'hai fatto va, non dice di inquietarti opportunamente, inopportunamente, dice di annunciare, in qualunque situazione annuncia, anche quella che tu ritieni inopportuna. Ma non è da intendere, vai a importunare le persone come fanno i testimoni di Geova, ecco per intendere. Quello che li manda via va bene perché quelli sono infortuni. Ecco. Paolo invece dice anche i tempi che sembrano non opportuni, chi ti dice che siano inopportuni? Poi vai. Che non intende l'insistenza sulle persone, quello diventa plagio, o diventa rompere, insomma. Infatti Paolo dice che non vuole persuadere nessuno, non sa con argomenti persuasivi sapienza umana, che semina la parola che aspetta, cresce, quando cresce. Seminerà dove? Anche se il tempo sembra importuno, per esempio per la funzione, lo fa lo stesso. Dipende il tempo. Perché noi attendiamo sempre tempi migliori, più opportuni, no? E quindi non lo facciamo mai. Quindi il caso, sia che il tempo sia opportuno, sia che non ti sembra opportuno, è sempre il tempo di seminare. Poi nota che il seminato, notate, accelerare i risultati. È sempre opportuno, è sempre questo il momento opportuno per fare il bene, questo
per
tutto.
Però Gesù poi a un certo punto dà delle lezioni private,
sì.
No? Tema scolastico. Dice, le parabole rispettano la conoscenza riguardo le cose. Poi se vuoi saperne di più, ti do delle lezioni private, che costano. Cioè, costano parecchio perché uno deve rinunciare a qualcosa quando sente le lezioni private. E insiste contro questo. No? Mi pare che valga la pena di pensarci a queste lezioni, no? Perché i discepoli che vogliono sapere qualcosa di più e capire meglio la parabola e entrare nello spirito, devono ascoltare continuamente con insistenza e con uno spirito rinnovato le cose.
Infatti a chi ha sarà data anche di più, e chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cioè proprio è importante andare da lui e chiedergli spiegazioni, e più gli chiedi più ottieni. Cioè, e su queste cose più tu le investi, più ti confronti con lui, più le capisci, perché sono un mistero infinito, il mistero della piccolezza di Dio, il mistero dell'azione di Dio che avviene nella calma assoluta, nella pace, non nell'agitazione, il mistero del fallimento di Dio che è la salvezza di tutta l'umanità, il mistero del nascondimento di Dio. Più lo interrogo, più lo capisci e più ti è dato. E direi sì, costa, ma forse non costa, perché le lezioni private sono gratis, le abbia pagate di più. Cioè, però a noi costa il tempo da investire in quello, ma il tempo che investiamo lì è tutto guadagnato. È sottratto all'ansia, alla preoccupazione. Comunque è un invito davvero a interrogare.
No, pensavo appunto le lezioni. La lezione tenuta da lui, a noi compete l'ascolto. Allora l'esercizio forse è un po' difficile per noi, quello dell'ascolto. Ascolto di questo maestro interiore che ci spiega con pacatezza, opportunamente e inopportunamente anche, l'altra citazione era la seconda Timoteo capitolo 4, ma ecco lui parla, si tratta di ascoltarlo, il difetto non è da parte sua che non ci spieghi, il difetto è da parte nostra che non ne ascoltiamo le spiegazioni. Allora lo sforzo e il costo, se si vuole, da parte nostra, è proprio questo, di liberare lo spazio, liberare la mente e il cuore perché la sua parola possa manifestarsi a noi. Privato, vuol dire proprio, ma così anche una certa familiarità, una certa intimità, un certo contatto. È l'ambito un po' della preghiera. Nell'ambito della riflessione specifica sulla parola, con la parola. È importante, sì.
Volevo chiedere, mi stavo interrogando sul discorso dell'inquietudine, ma c'è una sana inquietudine in un senso che non lo sa, ma chi ho detto qualche parte l'ho sentito. Perché mi stavo chiedendo, io che inquietarmi perché non vengo risultati, sì anche per quello, però talvolta mi inquieto, qualche volta magari si diventa però talvolta mi sembra anche una sana inquietudine rispetto all'interrogarmi su quello che faccio, sul seminare in questo senso, sul fatto se ho seminato bene o seminato male, nel senso che talvolta, proprio per essere peccatori, magari viviamo di pregiudizi, magari anche certe volte così, diciamo che io adesso no, chi mi segna, per cui rispetto a certe cose anche nel campo educativo, perché talvolta si prendono lucciole per lanterne, no? Per cui uno sta lì a aspettare il frutto, ma in realtà hai anche seminato male tu, anche senza saperlo, insomma, no? Voglio dire. Per cui mi sembra una sana inquietudine quella comunque di interrogarsi e dire, ma non è che non vengono i frutti, non solo perché non ho fiducia, ma anche perché magari sono andato male. Ecco, questo mi veniva così da chiedermi se quindi esiste comunque un discorso di sana inquietudine in questo senso.
Come distinguere se è sano o se è malsana l'inquietudine, diciamo. Mi viene in mente mentre parlavi che è sana l'inquietudine quella che ti spinge a agire con più fiducia e più lucidità. E malsana è quella che ti crea confusione, ti blocca, ti fa paura, ti fa fare niente. Non so se è abbastanza chiaro. Se quell'inquietudine sana che ti spinge a vedere con più lucidità, con più coraggio, questa va bene. Correggere gli errori. Mentre invece ti accorgi che c'è un'inquietudine invece che diventa fumo e confusione, ti taglia le gambe e ti impedisce di agire, questo non viene da dire. Anche questo, che cioè in queste parabole ci aiutano a vedere il nostro tempo con occhio diverso. Cioè, vedo adesso già la difficoltà del bene. Invece di spaventarmi perché il bene è difficile, dico che è naturale, anche nelle serie ci sono difficoltà e fallimenti. Non male, vuol dire che va bene così, allora mi affronto con coraggio invece di smettere. Così vedo oggi la difficoltà, supponi che mi sembra che lì non riesco più a far nulla in quel campo, ho fatto quel che dovevo fare e cresce niente. Hai fatto quel che dovevi fare, era proprio bene, anzi, stai tranquillo, hai fatto bene. Fate l'altro, così non sta lì a perdere tempo e a tirar l'erba per farla crescere. Aiuta proprio a vivere in modo diverso il momento presente, cioè sono criteri di discernimento sul presente. E per sapere se un discernimento è buono o cattivo, c'è un risultato infallibile. Se ti aiuta ad andare avanti, non nell'illusione, ma effettivamente, nell'amare Dio e il prossimo, nel fare quel che devi fare, va bene. Se invece solo ti illude o ti tira indietro e ti scoraggia, allora non va bene.
Infatti io in una scuola a livello Bangladesh, la quale è veramente eccezionale, motivo di tornare in mezzo per sempre di fare qualcosa di nuovo e andare avanti, quindi è veramente difficile. Uno trae dalla difficoltà di mettere lo stesso oggi cosa vuole, tanto, forse più con l'alimento, però forse come dice lei, se il segno non muore, se insomma, se io di non soffre, forse non riesce neanche lo stesso per andare avanti. I successi sono sempre insufficienti,
anche poi nella nostra vita di preghiera non tutti è successo, è successo bisogna per quello, perché la fai tranquillo, poi che devi fare lo fai, così nella vita di relazione non tutti sul successo, tutti su ciò che è corretto, onesto e vero. se vuoi il successo immediato che uno faccia quel che tu vuoi, per noi il successo è questo, che l'altro faccia quel che vuole. È un magro successo, vuol dire che ho rovinato l'altro, non faccio una macchina che produce quel che voglio io. No.
Vanno che semina, non ci farà nemmeno più caso, sa che vanno a lasciare il corpo. Quindi si conclude la sua esperienza e lui ha questa fiducia per l'esperienza. Invece, dall'altro esempio che si fa delle azioni umane, l'opera di bene che tu puoi fare, potresti anche non vedere, non potrebbe farlo. Anzi, potresti vedere il bene che pensi di aver fatto negato, distrutto, fatto pensare. Attenzione. Allora diciamo, non acquisti fiducia per esperienza, puoi acquistare solo per fede. Vedo che dal massimo male, il discorso della croce è anche il massimo bene. Quindi però comporta sempre un atto di fede, che è un po' diverso.
Uno è un atto di fede che viene dall'esperienza della natura e dici so che è così. Ora nella fede pure c'è un'esperienza interiore che so che il mondo e la storia è di Dio e che è Dio. E il male ci serve per crescere in questo, so che Dio è Dio e non il male. E ho questa fede e vado avanti. E questo è il grande risultato, che non pieghi le ginocchia davanti al male. Che so che per esempio i comandamenti sono giusti, non bisogna rubare, non bisogna fare il male, non bisogna dire. Sa che ci guadagna a rubare, non lo faccio a spesso. Bello, può darsi. Però ci guadagna, che cosa sta vita eterna. Che non è portato. Ci guadagno già ora di vivere da persona onesta, corretta. Da uomo, e non da lui, per esempio. Capisco, è un risultato che uno sperimenta già ora però. E che è importante. Però certamente lo faccio per fede. Certe cose lo si fa anche. Tempo in gara al tuo uomo, lo lungo e fuori, ma quando anche, ma a livello proprio anche oltre la vita, non nell'immediato.
Voglio sottolineare anch'io che c'è una certa esperienza nella fede. Cioè se è nata ieri la fede si è anche nutrire l'esperienza, reciprocamente poi appunto l'esperienza dà delle conferme a quello che credi, poi uno è incoerente, ancora peccatore, questo sì, però sente che è vero, detto
Dio. Se vedo il messaggio di Gesù dopo 2000 anni, eppure è vero ancora. E abbiamo ancora le stesse difficoltà di allora, che è interessante. È bello che anche adesso, dopo 2000 anni, che magari ci ha fatto miliardi di cristiani, ci sentiamo ancora nella stessa situazione di chi semina per la prima volta.
A proposito di esperienza della fede, penso che se la felicità è tutto quello che vorremmo raggiungere, mentre anche la vita terrena basta vedere quanta felicità ritornano le persone della fede che capita di incontrare per avere anche un tangibile risultato che queste cose non sono solo. E quelli che hanno raggiunto un certo livello di fede sanno anche dare una testimonianza con la felicità che rispetto a quelle loro volte della loro vita. Questo è un po' le
cose. E voglio dire una cosa, settimana scorsa non c'ero, ero a Monterura del Camaldolese riformato del 500. sono altre persone in cima a morte, si alzano già in mezzo a questo, no? Neanche cantano perché canteranno nel paradiso, e intanto si accontentano di pregare con San Loretto, come le altre poi lavorano con San Contadino, poi pregano, poi mangiano la loro, non parlano mai neanche con di loro, mangiano la loro, cioè, non è cella, hanno le loro elevo, poi si torna a pregare, poi lavorano, si torna a pregare, poi si torna a pregare, poi vanno a dormire, poi probabilmente si alzano. Sarebbe tranquillo, in cosa affermano? Che Dio c'è e rende contente le persone. Senza niente di quella che può essere una gratifica minima. Riconosciuti da nessuno. Pure da grazie. Ci testimoniano tutti che c'è qualcosa che va al di là del tempo, che regge la vita e che è la felicità della persona, che poi uno cerca la felicità in tante cose, e sarà, non sono persona, sono come certi monaci buddhisti portati, che fanno fiducia, è davvero una strana cultura, normali contadini, normali contadini, non sono come quelli che vanno in montagna facendo un vestito nella montagna, poi adesso tutti in chiodo, peccato stramontale, no, è il montanaro che ci dice senza nessuna poesia lì. Ci sta, e è bello vedere sì, ma non nella soprannatura soprattutto, perché a tasse 3:30 quando fa freddo me la chiedono riscaldata. Preferisce stare con la lenzuola ancora. Però è bello vedere appunto come sì, ce l'ha fede, che dà senso alla vita.